Avant Verà, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Avant Verà,
il podcast in 56K.
Podcast a bassa definizione. Che cos'è?
Madonna, questo è un cantiere.
Sì. No, era così, durava tanto, ci mettevo un casino.
C'era la coda finale. Allora, per quanti di voi non hanno mai sentito questo suono, poveri voi.
Era il suono
più
che
bello.
C'ha un suono bellissimo, ma anche molto costoso, vi ricordo, che ci accompagnava nel nuovo mondo di questa tecnologia avanzatissima che sembra che avrà un futuro particolare. Che si chiamava lo internet maschile anche
o intranet come lo chiamerebbe una nonna.
Davvero lo chiamava intranet?
Ma guarda, tra i tanti nomi che ha storpiato la mimma, internet non me lo ricordo.
Però mi ricordo che nei telegiornali in quel periodo che si parlava tantissimo di l'internet eccetera, quindi comunque i nonni sapevano che c'era questa cosa ma non ne avevano assolutamente esperienza, quindi ho spiegato credo 5-6 volte che cos'era internet, però non era facilissimo.
Caspita, ma concettualizzare internet per una persona che non ha mai neanche forse usato un computer è difficilissimo.
Tipo questa idea della linea telefonica che viene usata come tramite per mandare i dati, no? Cioè,
quali dati?
Comunque, dove vanno? Per me tutte queste cose rimangono delle magie alla fine.
Sì, è una magia. Cioè, vi ricordate i filtrini che si mettevano, i filtri che si mettevano sulle cose da cornetta per
certo.
Mandare il segnale del modem, eccetera. Sarà un po' una puntata nostalgica. Se siete generazione Z, speriamo di spiegare magari anche qualcosa. Cerchiamo di metterci in testa di introdurre bene quello che raccontiamo, perché effettivamente non sappiamo se ne hanno avuto esperienza come noi.
Se invece siete nati nel 27, cari nonni, ci risiamo e ci riproviamo come ogni volta a spiegare un qualcosa che non può effettivamente essere toccato in maniera tangibile.
Allora proviamoci. Vi ricordate quando c'era la guerra?
Adesso.
Ma quella
oggi,
prima.
Quella prima.
Quella in Jugoslavia.
Quella che vi raccontavo.
Quella prima ancora.
Quella prima. E i militari usavano quelle radio che potevi portare in giro, no? Che non avevano, non si attaccavano ai pali.
Erano negli zaini
telefonica.
Dei soldati.
Erano
che ogni tanto volavano.
Sto capendo dove state andando a finire.
Da nessuna parte in realtà. Qual è il primo ricordo che avete voi di internet? Visto che siamo qua in questa vena nostalgica.
Il primo ricordo, io penso di averlo visto al lavoro di nostro padre in azione internet la prima volta. Credo il primo ricordo che ho è quello.
Al lavoro, quindi?
Secondo me sì.
Ecco, io avevo il grosso vantaggio che mio padre era autonomo, come sono io adesso, e quindi aveva il PC a casa, aveva il Pentium addirittura. Beh, prima però il primo con il quale siamo andati su internet penso fosse già un Pentium, che era questo processore pazzesco. Che ancora adesso mi dà una fiducia proprio di tecnologia avanzatissima. In realtà la serie di Pentium penso sia finita intorno al 2000.
Sì, eppure quel nome risuona
ancora
con una potenza.
Cosa futuristica.
Io mi ricordo che Paolo aveva preso un computer quando eravamo alle medie con Pentium 3.
Pentium 3 cosa vuol dire? Ma cosa te ne fai? Cosa devi fare? Lavori per la NASA? Esatto, sono sempre questi discorsi.
In realtà erano giochi poligonali che si muovevano.
128 mega di RAM, ma sei impazzito, figa. Cosa devi farci? Devi calcolare i voli dell'interspazio della ESA. Quindi sì, ho sentito questo suono un giorno quando, dopo giorni, un tecnico, penso Telecom, fosse arrivato, era arrivato a farci l'allaccio internet e abbiamo sentito questo suono e finalmente si è attaccato. Ma c'era lo scatto a quei tempi, cioè non era ancora con quell'idea tipo ti connetti flat, che arrivò molto dopo. Ai tempi c'era...
è arrivata con la DSL, esatto, quella roba lì.
È arrivato un po' prima in realtà, che si poteva fare già fissa, la tariffa fissa, e poi è arrivato la DSL che ha cambiato tutto.
Sì, infatti io quel suono lo associo con un sorta di senso di colpa.
Realtà quando ti connettevi comunque devi pagare un tot e... dovevi convincere il babbo a connetterti, oppure ne vale lo usavate contemporaneamente. Però considerate che 56k diviso due computer, cioè, comincia a diventare veramente problematico. Comunque ancora adesso ricordo che le prime esperienze erano chiaramente il massimo che potevi fare all'inizio era vado su un motore di ricerca, Lycos. Che ne so, ti dico
Lycos,
Altervista o Yahoo,
ancora gli italiani ci provavano a stare su internet,
Virgilio eccetera. Vado in un motore di ricerca e vado a scaricarmi, personalmente era questa la mia esperienza di internet, vado a scaricarmi delle immagini di Dragon Ball.
Sì.
Questa era la mia esperienza della
Pokémon.
Non sapevo cosa altro si potesse fare onestamente. Cioè, vado a scaricarmi le immagini e io di Dragon Ball generalmente, quindi andavo a cercare Trunks, che era il mio preferito.
Che se sbagliavi a scrivere si apriva veramente si sarebbe aperto un altro internet.
Andavo a beccare Trunks Dragon Ball, mi scaricavo le immagini con i disegni, cioè con le immagini di Trunks in Dragon Ball, e poi staccavo la connessione. Avevo speso magari 2 euro. Magari 3 euro.
4.000 lire probabilmente.
Esatto, 4.000 lire. Purtroppo era quello l'unico modo per poi avere una cartella piena piena zeppa di immagini di Dragon Ball. Tant'è che un giorno mio fratello mi fece questo scherzo terribile, che su Altervista c'erano i trend, c'erano tipo i più cercati, e il primo era Dragon Ball su Altervista, e mio fratello mi aveva convinto che era stata colpa mia che continuavo a cercare roba di Dragon Ball, perché effettivamente io ho cercato solo Dragon Ball per un casino di volte, quindi... quindi sì, alla fine le primissime esperienze erano quello, veder caricare l'immagine dall'alto verso il basso, riga di pixel su riga di pixel, era il futuro.
Sì, cioè erano cose molto semplici quelle che facevi all'inizio, ma che sembravano completamente incredibili. Cioè, io mi ricordo anche solo le prime ricerche per scuola che si facevano su internet. Cioè, comunque, anche solo l'esistenza di Wikipedia è una roba che diamo per scontato, ma che è cioè, è stato un passaggio grosso.
Tra l'altro, tra tutte le discussioni che facciamo oggi su internet, quella era una discussione gigantesca ai tempi. Sia a scuola che si diceva non usate Wikipedia. Io mi ricordo che dicevano non usate Wikipedia.
Mi sembra fosse abbastanza incoraggiato in realtà.
Ma era incoraggiato lo svilupparlo, perché tipo c'erano tipo i professori di informatica che dicevano, facevano il progetto, adesso carichiamo una pagina di Wikipedia e facciamo vedere come si scrive. Sì, sì.
Eravate avanti.
Però contemporaneamente mi ricordo diversi dicevano assolutamente di non scaricare le cose da Wikipedia, perché ed è un'utopia quella di Wikipedia, che adesso è diventato un sito affidabilissimo, cioè nel senso nessuno considera come una cosa, adesso non è che sia così estremamente affidabile Wikipedia, ha sempre le sue flaws, certo. Sui punti deboli, però è considerato incredibile.
Io
che è completamente autogenerato.
Che stampavo le pagine di Wikipedia dei musicisti e me le leggevo in vacanza in camper.
Bellissimo.
Bellissimo, cavolo.
Mi è venuta in mente un'altra cosa che si faceva tantissimo, era l'accesso a internet voleva dire anche avere accesso a delle cose che non c'era, un po' non c'era mercato, ma un po' erano impossibili da avere, no?
Io mi ricordo il mio primo impatto con eBay o con il primo antelitteram Amazon.
Sì, il primissimo Amazon già era, era, sì, era un sito di libri.
Era una sorta, io ricordo che ci cercavo i giocattoli dei dinosauri.
Ah, è vero, perché facevano anche tutte le cose di
ero piccolo,
di
sarò stato in quarta elementare, e che non c'erano qua. Cioè tu vedevi dei giocattoli e anche solo il vedere dei giocattoli, cioè mi ricordo di aver avuto proprio il ah, ma allora non è tutto contenuto nel Toys Center vicino alla città mercato di Curno. Questa roba qua
per me era tipo legato ai videogiochi, che sembra ovvio dirlo, però all'inizio non c'era questo contatto automatico tra internet e il mondo videoludico, no? Ma tutto per me nacque nel momento in cui si scaricavano le soluzioni dei giochi, insomma, per raccontarla, facendola breve, i giochi spesso erano narrativi ed erano magari erano super complicati i giochi in quel periodo, perché qualsiasi videogioco comunque nasceva con, cioè se andate a riprendere i giochi di tanti anni fa sono tutti molto difficili, e alcuni avevano questo problema che negli anni penso sia completamente sparito. I giochi adesso sono pieni di modi alternativi per superare una fase, oppure è il gioco stesso che ti dà un suggerimento per superare un momento in cui ti blocchi. E bloccarsi era un classico dell'esperienza videoludica.
La rivista.
Esatto, o ti compravi giochi per il mio computer che magari aveva in quell'edizione quel videogioco e ti diceva come andare avanti, oppure tu dovevi cercare le soluzioni online che ti dicevano tutte le cose. Mi ricordo che un nostro amico che ci ascolta aveva scaricato un malloppo per Zelda gigantesco facendolo stampare a suo padre al lavoro, no, con la fotocopiatrice proprio, ma erano 350 pagine per avere tutte le stelle di Zelda, ed è rimasto così.
Sappiamo
anni,
che per questo nostro amico è molto importante,
è arrivato, non è cambiato
che ci ha mandato un link di Zelda 3
è vero
dicendo che era Verissimo. Importante.
Un altro lato era tipo le mosse speciali di Tekken, dei giochi di combattimento che te li stampavi, avevi
Beh,
il foglio
Tekken
di fianco.
Tekken già però aveva il libretto molto
però
grosso.
Però Mortal Kombat
mosse.
Per dire, non si sapeva le fatality, non c'era un luogo dove trovarle se non online. Era tutto un mondo che ti faceva capire quanto fosse complessa anche e quanto fosse pieno di segreti anche quel mondo lì, ti faceva affascinare ancora di più. Qualche giorno fa ho parlato della mia prima esperienza di, avete presente l'estasi di Santa Teresa, no? Proprio quel momento incredibile, quasi da orgasmo, quasi da climax, nel quale dici cosa sta succedendo e hai un'epifania.
E
no?
Anche tu sei stato trafitto da dei pali d'ottone.
Senti qual è stato il mio momento. È stato quando ho scoperto che in Pokémon Blu, in Pokémon Rosso, si poteva andare veramente nella città dei numeri.
Nell'isola dei numeri, ma quello è incredibile. È un'epifania che tutti abbiamo passato.
Ma sai che lo
passato.
Stavo pensando anch'io? Da noi non si chiamava così, da noi si chiamava il mondo di Mew. Cioè da noi era
sì.
venduto così come il mondo di
da noi tutti dicevano la città dei numeri.
Da noi l'isola dei numeri. Ma perché comunque noi siamo già più vicini, quindi da città a isola.
Variazioni.
Non so come da isola dei
ed
numeri.
Ed era una notizia che girava da almeno un anno a scuola, scuola elementare, che sapevo, tutti dicevano sta roba della isola dei numeri, città dei numeri, che c'ha dentro Mew e così, che l'hanno fatta, cosa, che si può entrare, è un problema del gioco che però ti permette, ma non capivi che era una cosa che avessero veramente sviluppato gli sviluppatori del gioco, no? Anche a vederlo poi sembrava tutto assurdo.
Era voluto quindi?
Sì, era voluto. La storia è estremamente interessante, però un po' lunghina forse.
Vai.
Vabbè, gli sviluppatori del gioco in realtà non avevano... Mew doveva essere una roba che non doveva entrare nel gioco e l'hanno inserita proprio in questa maniera, okay, per dargli quell'aura di mistero, eccetera.
L'hanno nascosto. No. Io mi ricordo davvero quando mi diedero in mano, perché poi... Questo avveniva che noi eravamo alle elementari, quindi negli anni 90, nella seconda metà degli anni 90. E chi portava il Game Boy a scuola, diciamo, poi riuniva tutti gli altri e si giocava negli intervalli. E mi ricordo quando mi avevano dato in mano, perché boh, si faceva a turni, ok, per provare, e avevo pescato nella zona Safari un Charizard al livello tipo 14, perché poi era un posto totalmente... senza senso a livello di regole del gioco, e quindi avevo pescato un Charizard.
Trovavo bel momento. Tentacruel.
È stato è stato il tuo apice, no?
Sì, da lì è stato la discesa.
Da lì la mia vita, esatto, da lì poi la mia vita è stato un susseguirsi di piccole delusioni che si sono ingigantite come enormi valanghe.
Beh, poco dopo, comunque, sono nati i forum che sono stati...
C'erano già, forse sì, abbiamo, esatto, cominciato dopo a frequentarli, sì, quando, sì, sì, quando c'era la Flat probabilmente era molto più semplice entrare nei forum.
E lì c'era un forum per qualsiasi cosa in quel periodo.
Sai che quasi forse vale la pena dire che cos'è il forum?
Il forum era...
Te voglio osare...
non è il programma di Rete 4.
Non è, non è solo il programma di Rete 4.
Salutiamo giudice
Santilicheri
che
non è morto.
Sì, sì, che ci saluta. Salutiamo definitivamente. Anche lì lo salutiamo con gli occhi al cielo.
Allora, un forum è un sito...
Sì, è un, una sorta di precursore del social network.
Esatto, in cui chiunque si poteva iscrivere tendenzialmente, e erano dedicati solitamente a un argomento che poteva essere molto esteso o meno.
Ed era la regola base, era che su qualsiasi argomento esiste un forum.
Esatto.
Sempre, anche del minimo lobby più specifico del mondo, esatto, c'è sicuramente un forum.
Semplicemente c'erano i topic, che sì, erano, sì, delle
macro e micro argomenti,
esatto,
ed era
a cui la gente rispondeva,
sì, discussioni,
un portale di discussione, esatto, virtuale,
tendenzialmente
in
anonimo, ma non per forza, sì, perché poi molto spesso in realtà
c'erano moderatori, avevano le, esatto, proprie regole, quindi dipendeva in realtà dal forum stesso, ognuno era autogestito, quindi decidevano un po' come fare. Spesso dovevi anche magari presentarti, sì, per poi farti accettare dal forum.
E poi c'era sempre la sezione off topic.
Sì, off topic, in... si parlava di tutto, però con gente che magari
adesso
ha le tue passioni.
Posso raccontarvi un aneddoto su un forum?
Vediamo qua. Ho già paura. Come va.
Sì, vabbè, è un aneddoto che viene da me, pertanto nel senso è all'interno del mio mondo. Vai. Allora, in prima media bazzicavo moltissimo sul forum di soldatini.it.
Che brutto nome, però soldatini è proprio quell'idea che non vuoi dare del tuo hobby alle persone che non conoscono.
Ma in realtà correlato al wargame fantasy, e quindi Warhammer eccetera.
Beh, non me
era
lo
proprio
aspettavo.
Un forum di modellisti che collezionavano soldatini in scala 1.72, ovvero
solo 1.72?
Principalmente perché
davvero?
Era proprio il soldatino in 1.72.
Ma che è quello così?
No, è quello così.
Piccolo. Okay, è quelli piccoli.
Piccolissimi.
Sono... Per farvela breve, questi soldatini che si trovano tutt'oggi nei negozi di modellismo, se pitturati e schierati in larga scala, servono per fare dei diorami, per rievocare battaglie. Da bambino ci giocavo tantissimo, penso anche voi,
sì,
ci giocavate. Non...
Sì, abbastanza.
Vabbè, era un classico il set di soldatini.
Esatto, venivano venduti in questi sprù.
E rossi?
No, erano grigi. I piccoli non sono quelli che trovi alle fiere nella busta.
Ah, ok.
Erano venduti sostanzialmente,
mi ricordo, giallo ocra, che c'erano.
Bravo. Alcuni colori, sì, ma perché infatti venivano da una generazione precedente.
Esatto.
cioè da dei cugini più grandi, quelli
gialli ocra, rosso mattone, sì, grigi, sì, sì, verdini, comunque tutti attaccati a questi sprodi plastica che tu poi ti dovevi tagliare, limare, e c'erano la cosa bella che oltre al soldatino della fiera della seconda guerra mondiale, lì avevi tutte le epoche, cioè si andava dalla preistoria alla modernità, io impazzivo. Comunque in prima media io discutevo con questi adulti,
sì, perché
questi cinquantenni,
sì, immagino sono che tutti morti quelli lì.
Sì, sì,
sono tutti morti,
probabilmente sono tutti morti. Comunque voi non potete capire l'emozione e il mind blowing del dire quando nella categoria del forum domanda offerta ero riuscito a spedire il mio reggimento napoleonico austriaco e l'ho scambiato per i soldatini di Robin Hood, ma per posta, quindi ho spedito il mio pacco e lui mi ha spedito il suo.
E da, non sei stato truffato, pensavo che finisse con la pedofilia io questa
no,
storia.
No,
pensavo che avesse, alla fine finiva che gli ha mandato delle foto del cazzo.
Stranamente per questa volta no.
Per posta.
Ecco, per poi. Per posta.
Delle Polaroid.
Stampate dal fotografo. Stampate dal fotografo, bellissimo.
Beh, una cosa secondo me comunque dei forum che anch'io ricordo era che comunque avevi a che fare con gente con cui non avresti mai avuto a che fare nella vita. E quello secondo me è stato, cioè, per me è stato molto formativo.
Sì, il forum sì. Anche devo dire che con l'arrivo di Facebook chiaramente i vari forum sono morti e sono diventati una sorta di, sono rimasti relitti, purtroppo dopo sono andati tanti offline. Questo è stato un dolore perché in realtà il forum era anche molto, era fantastico anche come archivio, no? Perché
sì, per
era,
cercare anche,
potevi cercare argomenti e trovare informazioni, sarebbe proprio bello. Andare a rivedere
dal punto di vista musicale, per quello che mi ricordo dei forum che vedevo io, cioè era anche una fase, ad esempio in ambito rap, hip hop, in cui questi forum diventavano un po' trazione e quindi poi c'era gente che pubblicava tipo degli EP solo sul forum.
Sì, 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 per
quindi adesso non esistono più, perché magari non è poi una persona che è diventata famosa e quindi sono poi stati scaricati da altre parti, così.
E poi era la scena il forum, no? Cioè
sì,
alla fine
in alcuni
era...
casi lì effettivamente c'erano poi come utenti gente che era gente che poi tu sentivi, che tu ascoltavi musicalmente parlando. Sì.
Perché tipo hip hop italiano, visto che era una scena così piccola prima fibra eccetera, era una scena così piccola che effettivamente il forum era proprio il luogo dove si creava quel tipo di cultura e che quindi la gente poteva sviluppare una propria cultura che era separata da quella americana, ma che comunque era anche se in piccolo nel forum ti sentivi parte di un movimento
molto forte con la roba lì, secondo me.
E è un peccato perché sarebbe bello andare a rivedere, anche solo per dire, per la musica sarebbe bello andare a rivedere quando è uscito il disco epocale, no? Dell'artista tal di tali, che vai a vedere
reazione,
qual era la reazione, come l'hanno presa, perché magari l'hanno odiato all'inizio, però poi chiaramente è diventato un disco, che ne so, andarti a vedere le uscite dei Sangue Misto, sicuramente ci saranno dei thread che parlano dell'uscita del nuovo disco di qualsiasi band, di qualsiasi artista, sarebbe proprio bello.
Ma chissà se c'è un'archeologia, un archivio di
c'è Archive, che è interessante se volete andare a darci una spulciata. Per chi non lo conosce, è un sito internet che fa degli snapshot dei siti internet nei vari anni e che ha cominciato negli anni 90 a farlo, fine anni 90 a farlo, e che quindi puoi tornare indietro nel tempo e vedere com'era il sito internet e addirittura ogni tanto proprio navigarci all'interno per vedere proprio come erano gestiti i dati, e come
non c'è per cioè non c'è per tutto l'internet.
No, non c'è per te, per qualsiasi però internet. Per... Purtroppo i forum, secondo me, sono un po' sacrificati per quella cosa lì, sì. Anche perché era americano, quindi
sì, poi
è bello per andare a vedersi tipo YouTube e vedere.
Poi credo che probabilmente avendo il login fosse anche complicato poter sì, infatti, accedere alle conversazioni, eccetera, sì, sì, eccetera. Sì, sì. Tra l'altro Archive, Wayback Machine, fondamentale ad esempio anche adesso per tutta una questione di ricerche anche da un punto di vista proprio legale eccetera.
Ah sì sì perché... sì, viene usato in continuazione in cioè, ambito legale.
Esatto, cioè si possono recuperare cose che magari sono state cancellate e grazie solo a quel sito lì si può... esistono ancora di fatto.
Sì, noi... Cioè, boh, forse all'epoca non... Cioè, una cosa che sto notando negli ultimi anni che stanno sparendo le cose da internet comunque. Prima sembrava quasi che con internet si fosse arrivati a un posto dove le cose... Cioè, sembrava una roba dove le robe rimanevano.
Permanentemente, per sempre.
Invece è un grosso... Boh, non so neanche se chiamarlo problema, però è sicuramente una dinamica molto presente.
Sì, dipende cosa, di cosa parli, però, perché è anche il contrario, no? È anche veramente l'opposto, cioè è impossibile cancellare qualcosa che hai scritto online.
Sì, cioè dipende di cosa stai parlando, se è la questione...
Se tu cerchi di fare una cazzata, anche, cioè, anche
sì, c'è tutto il tema del delitto all'oblio. Sì, che esatto. Sì. Qui comunque adesso iniziano ad esserci dei step che tu puoi, puoi fare per comunque chiedere che vengano rimaste certe cose.
La famosa foto di Beyoncé, esatto, che ha chiesto di far togliere.
Non è finita benissimo.
Non è finita benissimo. Ha cominciato a condividerla tutti.
Io mi ricordo un'altra cosa che andava molto, erano i blog. A una certa
dopo e... quello cioè sì
sì un po' dopo sì, sì, di... però mi ricordo
erano anche in contemporanea,
cioè ecco lì trovavi un botto di musica che mai più trovata online, cioè io ho della roba su degli hard disk che su internet se la cerchi non esiste più.
Usti, questo è interessante. Sì, sì. Io ricordo, se per blog possiamo intendere il MySpace.
No, non proprio.
No, MySpace no.
Beh, su MySpace,
MySpace aveva il blog.
Aveva, sì, beh, ma chi lo usava per blog? A tal proposito di
blogging,
di cercare, c'era questo gruppo tipo di Verona o di Vicenza che si chiamava Greve, che appunto aveva sparato un EP fuori che era bellissimo e poi non è più ascoltabile, non si trova più da nessuna parte.
Fai un appello.
Faccio un appello ai Greve, se ci state ascoltando, recapitatemi per posta il vostro EP.
Senza foto del cazzo, grazie.
Senza foto del cazzo, come ogni volta.
Che la copertina dei Greve.
Che ci sta.
Tra l'altro... non abbiamo parlato per parlare di robe ancora più antiche, forse la mia prima esperienza in ambito chat.
Io mi ricordo vaghissimamente di aver usato Mirk.
Sì.
Sì, ma pochissimo. Ma anche perché secondo me avevo iniziato a usarlo perché mi sa che ci potevi scaricare le robe da Mirk.
Forse sì, c'erano
collavi delle stringhe di testo.
Sì,
poi
perché
sì,
mi ricordo che
roba.
Anni dopo, cioè tipo di 5 anni fa, mi avevi spiegato tu, Paolo, come usare Mirk per scaricare roba, tipo libri soprattutto.
E sui libri, cioè gli ebooks è
Paolo
fortissimo.
Intendi dire un'altra persona che non sta istigando a un reato?
Paolo Santini della Francesca si chiama. Sì,
la netiquette, cioè il termine netiquette è stato un termine che io ho sentito per la prima volta utilizzato nei forum, per esempio.
La netiquette nasce proprio sui forum. Era proprio l'idea di, per chi non sa cos'è una etichetta,
non è una componente come pensavo da piccolo delle sigarette.
Ah, perché
sembra un po' nicotina, eh.
Sono le regole che vengono date nel sito che stai visitando, in quel caso nel forum che stai visitando, che vengono date dagli amministratori e dai moderatori del sito per avere delle in teoria per avere delle conversazioni più fluide
o
e più rispettare
gli spazi,
esatto,
del forum. Io ero stato mangiato vivo quando il nostro amico Scabu ci invitò all'interno di un forum di Warhammer Fantasy. giochi di soldatini e riuscì all'interno di una categoria che non era la categoria giusta, probabilmente io ero un ragazzino alle medie, questi erano davvero adulti, a dire ciao ragazzi, mi chiamo
però nel post non c'era
mangiato
la,
vivo.
L'età e
no,
le
non
tag
è, non era la
cosa.
Categoria delle presentazioni, mangiato
pazzo.
Vivo
anche io mi ricordo questa cosa, io non sono, purtroppo devo dire, perché secondo me è uno step interessante quello di interagire sui forum, cosa che non ho mai fatto. E mi spiace perché appunto secondo me è una cosa anche formativa.
Avevi una timidezza da forum, da internet?
Sì, lo usavo per informarmi, no? Ma è sempre la solita prosecuzione del perché non gioco online, cioè, è sempre quella. E, però mi ricordo di aver fatto tipo due interventi due volte e cazzo. All'epoca c'era veramente un... ma giustamente
sì.
Anche secondo me
sì.
Perché da una parte comunque alla fine ti forma anche il carattere, perché dici... stai parlando con altre persone, devi avere comunque un modo di esprimerti sensato. Però cazzo, mi ricordo che avevo due cose proprio battezzato subito. Poi in ambito rap così erano, cioè, non è che si facevano tanti problemi a dirtelo.
E... poi bisogna sempre, io vi dico,
è formativo, esatto.
Sì, cioè sono quelle cose che sai, come i redmi.txt. Bisogna leggerli, ragazzi, smettetela di far finta di niente, bisogna leggerli, se c'è scritto Redmi bisogna leggerli, ci saranno delle informazioni magari importanti, cazzo, smettetela di far finta di niente, quante litigate mi sono fatte su questa
cosa.
Ti
ricordi la chat di Winamax?
Certo, le chat, allora, nel primo periodo c'erano tanti siti in realtà che lo facevano, mi ricordo C6.it, col C6, che a pensarci adesso due... lettere probabilmente, cioè con la C e 6.it probabilmente l'hanno venduto a una marea di soldi, se hanno aspettato bene, perché avere solo due cifre sul
come dominio
vale tantissimo, come adesso Twitter che ci sono gli @m @n tipo che sono lì bloccati e vengono hackerati perché valgono più di $1 milione.
Che roba.
Solo perché sta gente si è registrata esattamente quando ha aperto Twitter e hanno registrato. Che nome vuoi? M. Cazzo, @M è il miglior da avere per sempre. Comunque, C6.it era una chat italiana nella quale c'erano le varie stanze, potevi comunicare con degli umani. Onestamente, quel tipo di chat non avevano nessun senso, però erano così affascinanti. Perché in realtà non è che ha avuto seguito quella roba lì, tranne mi viene in mente forse le chat di Twitch che hanno quel modo di approcciarsi, però non è che avessero molto senso, tu scrivevano altre 100 persone, spariva il tuo messaggio, non lo so, però era incredibile pensare che contemporaneamente c'erano...
scrivendo con altre 100 persone da tutta Italia.
Sì, mi ricordo
urlando in una stanza contemporanea.
Io mi ricordo che avevo chiamato anche i miei genitori per fargli vedere, guarda, sono tutte persone, cose, che già solo il fatto che io chiamassi i miei genitori prevedeva il fatto che non era ancora così corrotta probabilmente la chat, perché adesso inviterei volentieri i miei genitori a vedere cosa c'è scritto sulla chat.
No, esatto, effettivamente era...
Secondo me era ancora un modo...
un filtro naturale su internet dei primi anni, nel senso che comunque secondo me una minima di formazione, tra virgolette, una
per
persona
riuscire
per
a...
avere internet doveva averla.
E poi i poveri non c'erano. Poveri che scrivono robe odiose.
No, o forse anche era molto più umanizzato proprio perché si era all'inizio, no? Quindi non avevi ancora
era un modo umano ancora.
Era molto più umano. Ti ricordi quando nella chat di Winamax, che era un programma che si utilizzava per condividere delle cose,
scaricare musica,
condividere delle cose,
era il precursore di Emule.
E anche questo programma aveva delle stanze nelle quali si parlava liberamente con chi accedeva a quelle stanze. Avevamo dato appuntamento fingendoci una tipa a quel tipo a Vibo, Valencia o Domodosso,
non ricordo, però trollavamo già, era già il periodo in cui si andava a trollare.
Rovinato l'internet.
Ma no, ma io ho fatto delle robe terribili online che adesso non voglio neanche sentirmi in colpa perché ero un bambino, ma ai tempi insomma, con l'anonimato, i primi anni volevi testare tutto.
Poi probabilmente lui stava trollando noi, nel senso, chiaramente era...
Beh, ecco, hai nominato un'altra cosa importante, che sono stati i servizi di pirateria, che...
La pirateria era un po' il senso di internet, nessuno l'avrebbe fatto.
Una certa...
Nessuno l'avrebbe fatto veramente se non si potesse. Ah. Se non si poteva. Fai che rendevano immediatamente illegale la pirateria, nessuno avrebbe fatto internet. Nessuno era. La gente lo faceva solo per quello.
Beh, effettivamente è una delle cose che ha più influito sulla nostra formazione culturale.
Assolutamente.
Cioè, senza quella roba lì, nel senso che poi è vero che
non sarebbe forse nato Spotify.
Esatto, cioè nel senso poi sono nate delle cose, cioè è nato YouTube, è nato Spotify, eccetera eccetera.
Sì, è diventato normale avere quel tipo di disposizione. Però noi eravamo i primi lì, invece, secondo me, avere quel tipo di educazione, cioè di cultura nella fase della crescita, insomma, nel quale veramente potevi avere qualsiasi tipo di influenza nonostante sei nato nel piccolo paese
esatto,
di provincia.
Quello secondo me è stato straimportante, che ti ha un po' tolto tante persone dal luogo fisico in cui erano per dargli dei riferimenti che non avrebbero mai potuto avere. A meno che non fossero stati benestanti e avessero avuto la possibilità di viaggiare in maniera sostenuta. Ma anche questa cosa della pirateria in sé, secondo me è interessante, perché sono un po' più quei momenti di travaso di risorse illegali, che però hanno, credo io, degli output anche da un punto di vista proprio di ritorno economico, di crescita, molto più grandi del danno che hanno creato, secondo me,
sì,
alla base.
Diciamo che quelle industrie sono senza dubbio cambiate anche a causa della pirateria.
Certo.
Dire che siano morte a causa della pirateria sarebbe dire una minchiata, perché in questo momento tra cinema, che è senza dubbio in difficoltà, ma comunque sta spendendo come non ha mai speso, sebbene siano film che magari non ci interessino, il budget più grandi di tutti i tempi vengono ancora associati.
Ma anche perché in realtà poi c'è stato, cioè appunto come diceva Camo, senza Emule, senza Napster, eccetera eccetera, non avremmo Spotify o tutte le altre piattaforme di streaming, non avremmo...
Sono sempre state delle risposte alla pirateria, le cose, anche Steam... Sì. Che è gestione video, insomma,
è una risposta
software
alla pirateria
per videogiochi. Per chi non sapesse, è proprio una risposta. Era la risposta migliore alla pirateria, cioè di comunque mettere un prezzo. Cioè, non è che sono gratuite queste cose, però gli dai un servizio che è molto più conveniente, che ha sconti giganteschi e che è tutto digitale, tutto comodo all'interno di uno spazio dove puoi condividere, giocare insieme alle altre persone,
sì,
eccetera. Era comodo.
Ma sì, ma anche perché poi, cioè, oggettivamente, se pensi a quanto costava un disco all'epoca, cioè quella roba lì era comunque bloccare della cultura, nel senso,
sì,
probabilmente una persona come me all'anno magari ti compravi 10 dischi.
Che è il numero di dischi che 10 tu ascolti
tanto
in un anno.
Sì, più o meno.
12. Soprattutto in quel periodo, devo
esatto
dire.
Sì, tra l'altro.
No,
sì, sarebbe stato impossibile avere quel tipo di cultura che abbiamo oggi noi, che
sì,
magari che è piena di lacune, chiaramente. Non è che sto
ovvio
dicendo che è piena di... Però è senza dubbio molto... Come si dice,
la possibilità di usufruirne è espansa, poi spetta a te.
Sì, è frammentaria e ricchissima, cioè
sì,
per
sì,
quanto
certo
magari approfondiamo poco.
Quello è stato
certi
un effetto
argomenti
rimbalzo, no? Avere così tanto di tutto poi ti fa approfondire.
Beh,
poco.
Che poi medio in realtà anche su quello.
Ma
io
sono d'accordissimo, sono d'accordissimo, però come ci dicevamo, no? Non mi ricordo chi di noi ci dice, cazzo, sto ascoltando solo playlist adesso, quindi con pezzi singoli, non l'album. Lì è l'uso che ne fai tu in un determinato momento, ma la possibilità di approfondire la storia di un artista ce l'hai. Questo con Spotify o... Io mi ricordo anche, legato all'internet di tanto tempo fa, che con il 56k, ma quando è stata introdotta la tariffa fissa, quindi tu
pagavi flat.
Flat made in Italy.
Sì, si chiamava già flat, eh?
Ah, ok. Mi ricordo il mio primo RPG.
Anch'io, quale che era il tuo?
Il mio è stato Dark Age of Camelot.
Ah, vero.
Gioco...
Cos'è un MMORPG, tra l'altro?
Si apre la rubrica delle cose spiegate male da Camola.
Vabbè, è un gioco multiplayer, allora, online. MMO vuol dire multiplayer on...
Online role play game.
Massive multiplayer online,
è una cosa del genere. Comunque è un videogioco dove ciascuno crea il suo personaggio e poi, connettendosi a questi mondi virtuali insieme a tantissime altre persone nel mondo, svolge le regole e le missioni di quel gioco.
In tre parole, World of Warcraft, quello sì. Che poi ci ha portato a World of Warcraft.
Esatto,
ecco, almeno.
Diciamo che dopo Ultima Online, ma prima di World of Warcraft, c'era Dark Age of Camelot, questo gioco appunto ambientato nella mitologia di Re Artù. Mi era stato regalato il CD, pensa anche lì che mosse di marketing pazzesche, alla Media World regalavano il CD dove ti davano 20 giorni di abbonamento.
Anche di World of Warcraft facevano così.
Mi ricordo.
Il discorso
costava tantissimo, poi al mese
costava sì. Chiaro che
poi è aumentato
e poi è aumentato, adesso costa di più.
Allora poi avevano bloccato poco dopo questa roba, ma c'era io non mi ricordo come, ma il fatto è che ogni CD aveva una sorta di password o key, ok.
I seriali. Da un po' che non metto un seriale.
Ma per seriale diverso ti rinnovava sti 20 giorni,
certo,
capito?
Certo.
Quindi se tu prendevi due CD avevi 40 giorni al posto.
Poi c'erano i famosi keygen.
Sì.
Con le loro fantastiche musichette.
Beh, sono ancora.
Sì, sì.
Che sono ancora, le musiche sono ancora
YouTube,
bellissime,
eh?
Devo dire la verità.
Di sì, i miei amici.
Le musiche sono ancora
chi
bellissime.
Chi le ascolta mi dice di sì. Molto belle le musiche e niente, io ricordo le prime esperienze appunto in questi mondi virtuali dove il mio avatar, che era chiaramente un guerriero scozzese con un gonnellino, praticamente doveva fare una missione con questo altro tipo, ma non trovando i tasti per poter parlare, io cercavo con il mio omino, saltando e girando intorno, di far capire all'altro che non riuscivo a rispondergli in chat, finché lui... non ha avuto l'intuizione e mentre questo, immaginate questo imbecille in gonnellino scozzese che salta e fa delle robe, ha detto: se vuoi parlare premi barra spaziatrice e poi invio. Gli ho detto: oh, grazie.
Eri già nabbo.
E mi ha dato la parola.
Eri già un noob, come si diceva.
Cavolo.
Sì, vabbè, chiaramente poi il momento dei videogiochi online per me è stato...
fondativo.
Decisivo
in tutte le scelte che ho fatto successivamente nella mia vita, nel mio lavoro, negli amori, nella scelta
del baratro esistenziale.
Tutto si basa più o meno su quello. Che nonostante ho smesso per tanti anni in realtà, ma poi quando mi sono reso conto di quant'era importante quel tipo di esperienza che ho avuto da bambino, io ho giocato a Lineage. Ti ricordi Lineage?
Io ricordo che siamo andati insieme un'estate in autobus a comprare Guild Wars.
Sì, certo. Guild Wars era già online. Vabbè.
Sembra che sia stato un viaggio durato un'estate per comprare.
Il ritorno al pullman era fissando la copertina proprio. Così, tipo dicendo con grandissime aspettative. Poi c'era anche questo problema dei videogiochi che magari poi lo installavi e scoprivi che il computer non. Questo succedeva spesso ed era dolorosa comunque come cosa. Cioè, non era una cosa che volevi scoprire così. Vabbè, comunque, l'esperienza online di poi, quando ha cominciato a esserci addirittura le voice chat, eccetera, che in realtà era ancora primordialissimo, cioè era ancora prima di... Cioè, io andavo in voice chat che penso non ci fosse neanche Skype, non esistesse ancora. Quindi in realtà con i videogiochi hanno accelerato, secondo me, quel processo di, di cosa. Perché MSN e tutte quelle applicazioni, quei software che sono arrivati dopo, cioè in realtà i gamer veri avevano già modi alternativi per comunicare Però sì, che strano ripensarci, ti rendi conto di quanto, allora, da un lato di quanto le tecnologie in realtà all'inizio come sono percepite in maniera chiaramente alterata dal background dal quale arrivi, no? Mm-hmm. Quindi chiaramente prendono quel tipo di forma originariamente, e pensare adesso internet mi sembra proprio il figlio di internet stesso in questo momento, capito? Cioè c'è cioè già di una generazione che conosce perfetto, che lo usa come strumento chiave, insomma, quasi nativo, ecco. E dall'altro lato, alla fine aveva già tante letture, tante cose che poi alla fine sono cambiate, non sempre sono migliorate per forza, cioè sicuramente sono più semplici e sono molto più immediate, però si capiva ai tempi che internet sarebbe stata una rivoluzione.
Sì,
cioè
sì,
io me lo ricordo evidente. Quasi da subito che era evidente che sarebbe stata una cosa che non poteva che crescere in realtà. Era una di quelle tecnologie che ti davano quella sensazione lì, come forse sono le intelligenze artificiali adesso e basta, cioè era proprio una tecnologia che aveva quella rottura, aveva quella lettura proprio da questa cosa cambierà tutto.
Vabbè, è arrivato YouTube, che direi che è un altro punto importante della storia di internet, nel senso che innanzitutto penso sia uno dei siti, forse il sito di successo più longevo insieme a Wikipedia.
Un sito che tra l'altro ha avuto fasi complicatissime dal punto di vista proprio del business, perché...
Beh, all'inizio comunque, primi anni YouTube non aveva niente di pubblicità.
Non c'era all'inizio la pubblicità su YouTube.
No, ma va.
Zero. E vederlo oggi...
Prima di tutto YouTube non era di Google.
No.
Certo. Originariamente, quando è stato venduto a Google, Google per un po' l'ha tenuto così com'era, e poi ha dovuto trovare dei modi per monetizzarlo. Ma monetizzare YouTube soprattutto ai tempi era particolarmente difficile, perché non c'era nessuno case dal quale potevano basarsi per fare quell'analisi, uno, e due, il caricato di, cioè i giga caricati ogni minuto su YouTube sono una quantità, adesso non so il dato preciso, lo stavo cercando, ma una roba folle completamente, quindi non è semplice gestire, è un servizio veramente pesantissimo, complicatissimo da servire, cioè la banda che da YouTube è incredibile, è molto, cioè molto diverso rispetto a Spotify, per dire, certo, dal punto di vista della distribuzione. Cazzo, stiamo mandando dei video in altissima qualità a tutto il pianeta, E quello sì, YouTube, che chiaramente YouTube era solo il figlio di, insomma, quei video che ci scaricavamo, che erano taggati tra delle parentesi quadre con scritto video divertenti. Vi ricordate? Ogni tanto capitava che scaricavi il video del tipo che veniva sbranato dall'orso, però vabbè, no, dal leone, scusate.
Se
non dall'orso.
Ti andava bene, invece era un film porno.
Esatto,
che è
se ti andava bene.
Uno dei grandi pregi dell'internet, di cui non abbiamo parlato.
Giustissimo.
Comunque, che ha sbloccato delle cose.
Assolutamente, era molto più complicato prima.
Sì.
Quei video divertenti. All'inizio, YouTube era solo una raccolta di quei video divertenti, però accessibili senza essere,
che
venissero scaricati, esatto.
Senza essere un campo minato di virus, tra l'altro,
esatto,
che
scaricavi. Cioè, sì, i motori, insomma, il P2P era cominciato a essere un po' complicato, visto quanto era semplice navigare internet, obiettivamente c'era bisogno di qualcosa di un po' alternativo. Anche se in realtà sono ancora diffusissimi ancora adesso per alcune scene, soprattutto per la scena musicale, per dire, ancora adesso su alcune cose le trovi solo lì. C'è poco da fare.
Perché comunque anche penso sia più facile trovare, cioè c'è ancora più roba musicale su YouTube che sulle piattaforme. Perché tante cose su YouTube magari sono...
Sì, è roba unica, che non ha senso che ripubblichi...
Esatto, non c'è nessuno che ha la casa discografica che magari è morta 40 anni fa e mentre lì lo stronzo dice io sto disco lo carico online.
Beh, è un percorso fantastico che ci ha portato a tantissime gioie e a permetterci di vivere in un mondo dove non dobbiamo uscire di casa. E per questo...
La più grande gioia.
E per questo noi ringraziamo l'internet.
Dal sicuro della nostra parete.
Esatto, dalle nostre quattro pareti calde. E sempre che non ci deluderanno mai quanto immobili.
Una piccola nicchia di sicurezza, esatto. La contea. Vi salutiamo.
Vi salutiamo e...
in 56k che è tipo
No, vi salutiamo in 56k più tipo un lento caricamento in verticale, però. Ma un saluto che parte da sopra, vedi solo la mano e poi scopri chi è che ti ha salutato. Era più o meno quella l'idea.
Un saluto
tanto.
Lentissimo.
Sì, 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 ogni tanto scendeva, l'immagine finiva di caricare e non era quello che volevi. Però non lo sapevi finché scendeva. Chissà perché non partiva mai dal centro, sarebbe stato più comodo a caricare un'immagine dal centro. Ma non c'era la tecnologia.
No, non c'era. Impossibile.
Non c'era la tecnologia.
Poi non potevi fare degli scherzi.
Esatto.
Sì, sì, quando volete potete spegnere la puntata perché noi saremo lentissimi.
Sì, sì. Adesso
è una chiusura lunga. Sì, la sì. La tiriamo avanti all'infinito.
È in 56k.
Aspetta, ancora un attimo. Aspetta.
No, ma...
Metti
giù
un pochino.
Prima tu.
Metti giù prima tu.
Secondo me le persone sapranno che alla fine, come nei film, poi c'è la chicca.
Ah, sì.
Blooper. Il blooper.
Dopo la musica presentiamo il nuovo film della Marvel. È un'ape. È un'ape, ma forzutissima.
Che vorrebbe essere un calabrone. Che...
Scusa, Ant-Man.
No, però non Wasp. È Ant-Man, è un'ape.
Eh no, c'è Wasp. È il suo
oh no!
C'è già.
È vero, Wasp. Che è una vespa, però. Questa è un'ape che combatte coi fiori per distribuire
il polline.
Distruggerli. Esatto, però vuole distruggerli segretamente perché suo padre è morto con una lotta dei fiori. Sì. La famosa battaglia dei figli dei fiori.
Poi c'è il multiverso in cui è un'ape, sì. Ma è bianco e nero.
C'è il multiverso, chiaramente, sì sì, è un'altra ape, poi c'è un'altra ape che è uguale a lei e dice... Ah, ma...
È un ape maschio.
Poi c'è il what if se l'ape fosse nata in Russia, come sì, Batman, esatto. No, come era, sì, era forse Superman.
Sì, poi c'è l'ape nazista.
Di Superman in Russia.
L'ape nazista con i segni, con le svastiche al posto delle strisce nere.
Beh, se non avete ancora spento comunque, davvero complimenti per l'affetto.
Va bene, grazie, ciao.
Ciao.